Va ora in onda la registrazione della nostra serata in auditorium lo scorso 18 dicembre per presentare il libro di Enrico De Aglio e Ivan Carozzi, C'era una volta in Italia, gli anni 70, edizione Feltrinelli.
Dopo i tre volumi di Patria, De Aglio è tornato sulla storia del nostro paese con questo tomo dedicato ai 70, che ne segue un altro dedicato agli anni 60 e ne precede. Poi sul finale vi chiederò qualche così anticipazione. Come potete vedere, poi lo potrete anche vedere da vicino, è veramente un volume importante, è quasi impossibile parlare di tutti gli anni in questa oretta che abbiamo a disposizione, però io approfitterei, domandandoci un po' dove eravamo rimasti, ricordando che il libro, il volume sugli anni 60, si chiude, come era ovvio che fosse, raccontando della strage di Piazza Fontana e dell'omicidio di Pino Pinelli. 1969, tre giorni fa, qui a Milano, abbiamo celebrato l'anniversario di Pino. Licia, sua moglie, Licia Rognini, se n'è andata poche settimane fa. Questo nuovo libro di Enrico De Aglio si apre proprio, diciamo, nelle settimane successive all'evento della morte di Pinelli. Tu scrivi, Enrico, la morte di un ferroviere anarchico cambiò la città di Milano, a cominciare dalle donne. E specifichi proprio da Licia, che tu, nell'occasione della sua morte, in televisione non molto tempo fa, hai avuto occasione di definire la più grande donna che Milano abbia mai conosciuto. Partiamo da qui?
Sì, lo confermo. Credo che sia la donna più importante della storia della città di Milano. E lo dico per questo motivo qua. Quando Pinelli fu buttato giù dalla finestra del quarto piano, il questore di Milano, come sapete, si chiamava Guida, è un vecchio carceriere fascista, tutto allegro, convocò i giornalisti e disse che Pinelli si era suicidato e questo suicidio era la prova della sua colpevolezza. E nessuno fece una mossa, nessuno disse niente, nessuno trovò, perché a quei tempi si credeva nell'autorità, nel questore. I giornali dicevano così, dicevano. L'unica a non crederci fu Licia, sua moglie, che da sola disse non ci sto e cercò, vedo che qui in questa sala c'è qualcuno che fu tra i suoi primi amici e consiglieri, diciamo in questa maniera, Marino Livolsi, vedo qui, poi c'erano altri, erano le persone che lei frequentava insieme a Pino, in quanto il mestiere di Licia era quello di non solo tirare su le sue due figlie, non solo mandare avanti una casa, non solo fare tutto quello che le donne fanno, ma anche lavorare, e lavorava battendo a macchina le tesi degli studenti e dei dottorandi della Cattolica. Invece Pino faceva il ferroviere, faceva spesso il turno di notte e poi faceva il militante anarchico, e i loro amici sono i primi che si sono stretti intorno a Licia e l'hanno aiutata e l'hanno sostenuta. E quindi Licia, la prima cosa che fece fu di denunciare il questore per diffamazione, dicendo che suo marito non si era suicidato. E di lì andò avanti e conquistò Milano. Ecco, quindi io la vedo in questa maniera qui. L'opinione di Milano cambiò, e cambiò grazie a lei, da sola. Disse sempre quello che pensava, non mollò mai, disse quello che credeva forse, e venne provato che aveva ragione, la verità, e alla fine ebbe ragione, anche se dopo tanto tempo e dopo tante sofferenze, eccetera, la cosa, io mi ricordo, era il 2019, era quindi il cinquantenario, e finalmente la città di Milano si accorse, no, della verità, si accorse di lei. Misero delle lapidi, misero qualcosa, eccetera, ma prima di allora era stata lunga ed era una battaglia, a un certo punto Licia non è più stata sola naturalmente, ma che ha cominciato da sola e con una macchina da scrivere. Questa cosa qui mi è sempre piaciuta. E quindi quando mi hanno chiesto, insomma, un commento, questi sono gli inizi degli anni 70. Ha cambiato Milano, dice, l'ha cambiata, ha fatto vedere che c'erano delle cose possibili, ha fatto vedere che si poteva trovare la verità. E quindi, insomma, lo dedicherei a lei, insomma, ecco. Tutto lì. Questo è l'inizio degli anni 70 per me.
Poi ci torniamo, ma intanto vorrei chiamare in causa anche Ivan Carozzi, perché se avete già avuto occasione di vedere la copertina di questo libro, raffigura la camicia che era addosso ad Aldo Moro quando è stato ammazzato. Si vedono le cifre AM e si vede il sangue. Ma non è una foto famosa, forse sono io che... È vero, Ivan, come l'avete... Qual è la storia di questa foto? Enrico poi qualche mese fa mi ha detto metterò questa in copertina, che ne pensi? E veramente io ti ho detto, è molto forte, non so se sarà riconosciuta facilmente, le cifre AM non è che dicano poi molto. Certo, poi quando lo sai... Accidenti, la potenza di questa foto che hai deciso di mettere in copertina. Qual è la storia, Ivan? Sì.
Allora, io avevo visto questa foto, insomma, la conoscevo, l'avevo già vista qualche anno fa, perché conoscevo il lavoro di questo fotografo artista che si chiama Gigi Cifali, non so se è in sala, forse no. Ah, ciao Gigi. E conoscevo già il lavoro di Gigi e poi è successo che Enrico l'anno scorso mi disse ma conosci questa foto? Caspita, come no, l'avevo già vista. È una foto che si trova insieme ad altri scatti sul sito di Gigi, però non era così nota. E la storia che poi Gigi ci ha raccontato è, insomma, qualche anno fa lui ha fatto richiesta, insomma, questa camicia era conservata nel deposito del Tribunale Giudiziario di Roma, e Gigi aveva fatto richiesta per fotografare questa camicia e altri reperti, mitraglietta Scorpio, tra l'altro altre foto che si trovano nel libro, un sacchettino contenente i mozziconi di sigaretta che sono stati ritrovati nell'R4 famosa. Il racconto che ci ha fatto Gigi è stato davvero molto emozionante per varie ragioni. Allora, innanzitutto è stata inoltrata una richiesta, per cui si è avviata una trafila burocratica, e poi a un certo punto finalmente è riuscita ad entrare con la sua macchina fotografica e accedere a questo reperto. Ha montato il cavalletto e affiancato di fronte a due ufficiali giudiziari, ha scattato la camicia. Innanzitutto è stata estratta dall'involucro. E la cosa che Gigi mi aveva raccontato, che mi ha veramente molto colpito, che nel momento in cui l'ha aperta è stato raggiunto da una zaffata di odore. E questa cosa mi ha molto impressionato, perché è come se, insomma, il fotografo è una persona che era entrata in qualche modo in contatto con il corpo e con l'organico di Aldo Moro. Poi è stata fotografata da vicino, da 30 centimetri, che forse è la distanza da cui è stato colpito Moro, più o meno la stessa distanza. E poi è una foto, ci sono queste chiazze di sangue, è una foto anche traumatica, però al tempo stesso è proprio divisa a metà, e poi queste iniziali ricamate così piccole per me esprimono anche una forma di pudore e ci avvicina anche, e poi insomma sono all'altezza del cuore, il cuore dello Stato. È una foto che davvero permette molti piani di lettura. E poi questa camicia bianca in qualche modo in qualche modo evoca anche la purezza del cuore della vittima, per cui la cosa che Enrico spesso dice che ha un valore proprio di reliquia e di sindone. E non è stata una scelta facile, perché è forte, traumatica, poi comunque è piatta, non ci sono figure, non ci sono esseri umani, non è di immediata lettura, però insomma si richiede uno sforzo di interpretazione a chi la guarda, deve essere attivato e coinvolto. Però al momento in cui è attivato e coinvolto, io credo che l'emozione che suscita è forte.
Ivan Carozzi ha fatto tante ricerche per questo libro, che sono non solo, diciamo, quelle storiche, che naturalmente per la ricostruzione anno per anno dal 70 al 79, ma sono anche le ricerche che riguardano la vita di chi c'era, di tutti noi in quegli anni, dal punto di vista del costume, della società, la storia dello spettacolo, dello sport di questi anni. Ogni capitolo, se avete letto quello sugli anni 60, lo sapete, viene aperto da una scheda, a parte delle fotografie eccezionali di cui poi continueremo a raccontare con Ivan e anche con Enrico. Ma è come se ogni capitolo avesse i suoi annali: chi ci governa, chi vince il campionato, squadre promosse in A, retrocesse in B, chi ha vinto il Giro d'Italia, chi ha vinto Sanremo, chi ha vinto il premio Strega, la canzone dell'estate nel 1971, leggo qua, Pensieri e parole di Lucio Battisti, che rimane in testa alla classifica dei 45 giri per tutta la stagione estiva. E poi c'è anche una voce conquiste e diritti, perché gli anni 70, poi ci arriveremo, tristemente passati alla storia come gli anni di piombo, sono gli anni anche invece delle grandi conquiste per i diritti nel nostro paese, persone illustri che muoiono e che nascono in quell'anno. E poi Enrico metti sempre: vorrei essere come lui, vorrei essere come lei. Nel 1971 la tua scelta è caduta su la vostra scelta, certo, Indira Gandhi, la prima ministra dell'India, per dire. E sono tra l'altro capitoli pieni anche di curiosità, di cose veramente che colpiscono, perché sono poco conosciute. Ma siccome siamo su Aldo Moro, che voi avete scelto per la copertina e che chiude sostanzialmente questo libro, tra l'altro Moro, come noto, muore nel 78, l'ultimo capitolo del libro 1979 si intitola Moro è vivo. Perché questa scelta, Enrico?
Ma dunque, io considero, diciamo, il rapimento, l'uccisione di Aldo Moro, il fatto, diciamo, non solo più significativo di tutto il decennio, naturalmente, ma più significativo di una frattura avvenuta nella storia d'Italia, per cui quindi c'era una volta in Italia, arriva fino a un certo punto, da quel momento in poi ci sarà un'altra storia. E su quel, diciamo, trauma collettivo, chiamiamolo come volete, trauma collettivo, problemi risolto, mistero, chi è stato, chi non è stato, perché non è stato salvato, perché l'hanno voluto uccidere a tutti i costi, perché cosa c'è dietro, chi li governava, il grande vecchio, qualsiasi cosa che voi possiate immaginare, comunque quello è stato un momento di cesura. Io non so, credo in un modo di intendere l'Italia e gli italiani stessi. Gli italiani, noi italiani, avevamo, diciamo, una fama ben meritata di essere della brava gente. Ci tenevamo anche molto a dirlo, anzi, non toglierci tutte le nostre responsabilità: no, noi gli italiani sono brava gente, anche il fascismo tutto sommato è una cosa all'acqua di rose rispetto ad, eccetera eccetera eccetera, e invece non possiamo più dirlo adesso, e quella camicia ce lo sta lì a dimostrare con tutto il resto. Cioè, è proprio cambiato, diciamo, un paradigma. E allora, ripensandoci, effettivamente nel corso di questo decennio degli anni 70, che ha visto momenti invece di grande solidarietà, di speranza, di brava gente, di conquiste, per esempio c'è stato un grandissimo sindacato, ci sono state le conquiste dei lavoratori, c'è stato il divorzio, insomma ci sono state tutte le cose che più o meno qualcuno ricorda, qualcuno o molti ricordano, è stato anche un momento in cui la ferocia si è dispiegata massimamente. E quindi io, siccome ci tengo un po' a essere come l'archivista, eccetera, l'almanacco e via di seguito, in questo volume, oltre alle cose degli annali, abbiamo fatto un elenco spropositato di tutte le vittime, e voi non avete idea di quante sono. Allora, sono le vittime della violenza di strada, sono le vittime della violenza politica, naturalmente, sono le vittime delle stragi che cominciano a essere calcolate in decine, eccetera, eccetera, aumentano sempre di più di numero, e sono le vittime della polizia, sono le vittime dei carabinieri, eccetera. E poi a questo punto ci siamo messi in testa di guardare un capitolo che non era stato esplorato, ma che secondo me getta una luce sul fatto che noi siamo capaci di dimenticare molto facilmente. In Italia furono rapite negli anni 70 qualcosa come 500 persone, ricche, famose, ma anche ricche sconosciute, e furono rapiti non per motivi politici, ma dalla criminalità organizzata, che allora non si chiamava ancora così, ma che univa insieme banditismo sardo, calabresi dell'andrangheta, che allora non si sapeva neanche che esistesse questo nome, Cosa Nostra, che anche allora non si sapeva che esistesse. E comunque questi rapimenti furono feroci, terribili per tutti quelli che li subivano, per le loro famiglie, eccetera, e si conclusero quasi tutti, qualcuno morì, non pochi morirono, e altri invece si concluse con il pagamento di riscatti. Questi riscatti, valutati più o meno dagli studiosi intorno ai 500 miliardi di lire, fecero della criminalità italiana la più grande industria nazionale, che cambiò completamente, diciamo, i connotati del paese. Lo dico senza esagerare, se leggete le storie in breve di tutte queste vittime e vi rendete conto di quello che sto dicendo, però ebbe delle altre ripercussioni. Lo Stato, che avrebbe dovuto proteggere i suoi cittadini, no? E in particolare questo genere di suoi cittadini, che erano, diciamo, governativi, come posso dire, insomma, ben pensanti, erano persone che stavano bene, eccetera, eccetera, non è riuscito a proteggerli. Non è riuscito a liberarli, non è riuscito a fare niente, la polizia non riusciva a fare nulla, eccetera. E quindi le persone si sono incattivite, hanno cercato protezione da altra parte, hanno cercato di risolvere la cosa caso per caso. E anche qui io direi che il finale, quello che noi vedremo alla fine con i giorni del rapimento Moro, in cui lo Stato è assolutamente incapace, apparentemente, di fare qualcosa, l'avevamo già visto per tutto il decennio precedente, e non ci dobbiamo stupire. Penso che da questa cosa qui non si torni indietro, non ci sia tornato indietro. Io, diciamo, l'attacco al cuore dello Stato, le formule con cui è stato descritto, diciamo, il finale del decennio, sono un conto. Io penso che lo Stato italiano, le istituzioni dello Stato, sia finito nel frattempo in maniera così feroce. Ecco.
Sì, mi incuriosiva il titolo Moro è vivo, ma certo, sì. Perché fondo... Ecco,
sono rimasto impressionato da questo, perché uno, diciamo, non so se qui siamo tutti in età, e quindi a un certo punto della storia Moro stava effettivamente per essere liberato. Cioè ci sono acquisizioni recenti, nel libro io faccio un po' di detective dilettante, ma non di complotti o di cose che si sono venute a sapere molto tempo dopo, ma effettivamente una trattativa c'era, una trattativa internazionale, coinvolgeva addirittura terroristi della RAF, il maresciallo Tito, la Jugoslavia, insomma è una cosa molto grossa, e invece Moro è stato ucciso. Ebbene, io mi sono sempre chiesto perché. E fino a quando di recente ho visto, non l'avevo visto prima, questo film di Bellocchio che si chiama
Esterno
Notte, che l'avete visto tutti, che
c'è la serie
televisiva che si può vedere su iPlay, eccetera. Beh, nella scena famosa è ricostruito perfettamente, tra l'altro c'è questo attore che interpreta Moro, che è Gifuni, che è incredibile, assolutamente incredibile. E quando aprono il bagagliaio della Renault si vede lui nella posizione in cui è stato trovato, fotografato, e però a un certo punto si sente una voce che dice: ma è vivo, respira. E quindi lo tirano su e si vede Moro che cammina e va a finire in una clinica psichiatrica dove praticamente viene messo a tacere. Ecco, quella cosa lì mi ha colpito molto, perché poteva finire così. Perché non è finita così?
Che risposta ti dai?
Non lo so, no, davvero non lo so. Davvero non lo so, mi ha dato tante cose. Dunque, una, il fatto che Moro, per esempio, aveva solo 61 anni, io pensavo che fosse molto più vecchio. Era un ragazzino. I ragazzi, posso dire, insomma, il gruppo, il nucleo lì delle Brigate Rosse aveva tra i 24 e i 30 anni, anche di meno. Quindi sono i figli che uccidono il padre, cos'è sta cosa qua? Non lo so. La più giovane che fece parte del comando di Via Fani aveva meno di 18 anni. Quindi è un'altra Italia che in qualche maniera, insomma, odiava, voleva liberarsi, voleva sbarazzarsi, insomma, dei padri. Non so, questa è una possibile spiegazione, ma sicuramente ce ne sono molte altre. Però nello stesso tempo sorgono altri. Non, c'è tanta roba che non torna, ecco, diciamo, c'è tanta roba che non mi convince, che non torna e che forse è stata dimenticata, è stata trovata poi alla fine una verità che andava bene a tutti, no? Le Brigate Rosse hanno detto: vabbè, siamo stati noi, abbiamo sbagliato, però senza esagerare, eccetera, eccetera. Gli altri non hanno neanche esagerato, si sono dissociati tutti, eccetera. E la cosa è finita. Moro, che sembrava avere degli eredi, muore quel tipo di politica lì, no? Cioè l'apertura, le cose, eccetera, il compromesso storico, tutta questa cosa qui è stato immediatamente dimenticato, mentre era una possibile soluzione, no? per il nostro paese, e le cose hanno preso una china completamente diversa. E quindi, insomma, sono molto grato a Marco Bellocchio per aver fatto quel film. Sono pochi fotogrammi, ma sono secondo me stupendi. Ecco. Basta.
A proposito della R4, Ivan Carozzi ha avuto un racconto clamoroso, direi, da Piera degli Esposti, la grande attrice. Ce lo racconti?
Sì. Allora, è un racconto che poi, insomma, Piera degli Esposti fece anche al Corriere, poco prima di morire. Però insomma, io ebbi questa fortuna di intervistarla per un programma televisivo e mentre l'operatore stava proprio aggiustando l'inquadratura stavamo parlando e non so come mai Piera degli Esposti, insomma, mi raccontò questa cosa, ovvero, e questo è, insomma, è una delle tante storie che fanno parte di questo romanzo del caso Moro. Tra l'altro faccio questo inciso, stranamente sul caso Moro non mi sembra che sia stato scritto davvero un grande romanzo e bisogna leggere tanti libri per ricomporlo mentalmente, però è veramente un grande romanzo pieno di piccole storie come questa di Piera degli Esposti, che quella mattina era in via Caetani, prima che venisse data la notizia del ritrovamento del corpo di Moro, era in via Caetani perché lei stava andando in via delle Botteghe Oscure, dove si trovava la sede dell'Istituto del Dramma Antico, per farsi dare un biglietto ferroviario per andare a Taormina, dove lei avrebbe dovuto, insomma, iniziare a lavorare per mettere in scena una tragedia. Quindi lei quella mattina va per prendere questo biglietto di andata, biglietto di ritorno. L'Istituto del Dramma Antico, ente statale, era chiuso. Che faccio? Aspetto, mi metto un po' a aspettare, accendo una sigaretta e, come capita spesso, si deve appoggiare da qualche parte. Davanti a lei ci sono una 500, era in una Renault 4 e si va a appoggiare sul cofano della R4. E lì sta un po' di tempo, si accende una sigaretta, poi la finisce, poi se ne accende un'altra e poi a un certo punto, insomma, si spazientisce, questo posto non apre, va al bar, telefona alla, insomma, a una responsabile di questo istituto. E nel frattempo ecco, si sparge la voce: sta arrivando Cossiga, e via Caetani incomincia a popolarsi di gente. E a quel punto lei realizza che insomma è stato trovato il corpo di Moro, e poi capirà che era, poi verrà anche convocata dalla magistratura, che gli chiederanno ma lei cosa ci faceva appoggiata a quella macchina.
Beh, niente male.
Ti aggiungo proprio una cosa brevissima, perché adesso la macchina, la Renault, tutti, è la foto, l'immagine insomma di sempre eccetera, però vi ricordate anche quell'episodio Via Gradoli, vi dice qualcosa Via Gradoli? Via Gradoli, la seduta spiritica, dov'è Moro, Prodi, eccetera, la perdita d'acqua che fa trovare il covo delle Brigate Rosse, eccetera. Allora, per una sorta di colpo di fortuna, mi è capitato di andare a guardare adesso, pochi mesi fa, c'è stata una sentenza della Corte di Appello di Bologna che indaga sulla strage di Bologna, che non entra in quegli anni 70 perché appena sei mesi dopo e comincerà gli anni 80, così siamo tutti, ci abbiamo un tratto d'unione, e lì c'è un interrogatorio ad una persona che di mestiere fa l'amministratore di condominio di Via Gradoli
96.
No, di tutta Via Gradoli. Aspetta, Via Gradoli è una via privata fatta a ferro di cavallo, costruita all'inizio degli anni 70, uno dice da chi? Dai soliti palazzinai? No, dai servizi segreti. Dai servizi segreti, era di loro proprietà. Sono diversi edifici, due si guardano in faccia, il 96 e l'85, e avevano un amministratore di condominio, avevano i box, avevano le cose, quello passava a ritirare l'affitto, chiamavano lui se una doccia perdeva, eccetera, eccetera. Allora, c'è questo interrogatorio, che anche qui lo potete vedere su YouTube, è una cosa, se uno vuole, anche da non è mai stato interrogato prima nella storia. E lui sapeva tutto, è un romanaccio, c'ha 80 anni.
Domenico Catracchia
parla come Aldo Fabrizi e dice non mi faccio parlare delle cose, quelle gente cattiva, e si scopre che in quegli appartamenti lì dei servizi sono passati tutti, le Brigate Rosse, i NAR, i NAP, i servizi segreti medesimi, avevano centri d'ascolto, persone dei servizi e via di seguito, e in più che il futuro capo della polizia, Vincenzo Parisi, possedeva 8 appartamenti lì, per cui lui era praticamente vicino di Pianerottolo, di Mario Moretti e della Balzarani quando loro organizzavano il rapimento. E quando glielo si dice a questo Catacca, dice ma nessuno, scusi, gliel'ha mai chiesto? Dice no, anzi io poi col capo della polizia eravamo amici, andavamo a cena insieme con sua moglie, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo è, non so, l'Italia. E quell'Italia lì, a quei tempi andava così, ecco.
Radio Popolare, una breve pausa di pubblicità, poi proseguiamo nell'ascolto di Enrico De Aglio, che qualche settimana fa è stato ospite del nostro auditorium per presentare il suo libro C'era una volta in Italia, gli anni 70, scritto a quattro mani con Ivan Carozzi.
Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive. A volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Fino ad arrivare a Piero Marrazzo.
Bravo.
Piero Marrazzo, esatto.
Piero Marrazzo, beh, ditelo però, anche se non sì, c'entra sì. con gli anni 70. Piero Marrazzo, ricordate la vicenda, era il presidente della Regione Lazio e fu
ricattato,
sì, perché aveva delle liaison con un travesti, una donna trans, ecco, e che fu fatto esplodere questo caso, gli forse probabilmente misero della cocaina nel comodino, insomma, ecco, quindi finì la sua carriera politica, nonché giornalistica. Ma anche lui, anche questa vicenda ha a che fare con Via Gradoli, non so
sì,
se sono fissata sul 96 perché il caso Moro mi ricordo il 96, ma forse
non ha mai continuato, è continuato fino a marzo, che è una storia di 15 anni fa, non neanche tanti di più e tanti di meno, cioè i servizi continuano a possedere questa Via Gradoli e la danno in affitto un po' a transessuali brasiliani, un po' a carabinieri che fanno ricatti, un po', non è cambiato niente, ecco, questo voglio dire.
Ecco, poi com'è famosa Via Gradoli, probabilmente molti di voi ricorderanno un altro luogo famoso del periodo del sequestro Moro, e cioè il Lago della Duchessa. Allora, gli annali, 1978, il capitolo si apre con appunto chi ci governa, chi vinse il campionato, chi vinse lo Strega, Sanremo, eccetera. E poi c'è una prima pagina che si chiama I due Toni. Chi sono i due Toni nel 1978? Vabbè, chi vuole, Enrico. Uno lo dice Enrico, uno lo dice Enrico, io.
Un Toni e un Toni.
Uno c'entra con il Lago della Duchessa,
un
no?
Un Toni a testa.
No, ti lascio il migliore. L'alto Toni si chiama Toni Chicchiarelli. È un falsario romano, bravissimo. Falsificava qualsiasi cosa, eccetera, ed è stato lui, su ordine si dice della Democrazia Cristiana, di Andreotti o di qualcuno del suo entourage, a confezionare il falso comunicato in cui si dice Moro è stato ucciso e lo trovate nelle acque limacciose del Lago della Duchessa, eccetera, eccetera. Si chiama Toni Chicchiarelli, avrà una carriera formidabile che si svilupperà e finirà per lui malamente negli anni 80, quindi lo ritroverete, ma è un personaggio chiave di una Roma di quei tempi. È amico di tutti, della banda della Magliana, delle Brigate Rosse, dei servizi segreti, di tutti quanti, eccetera. E questo è il primo Toni. Il secondo?
L'altro Toni è Toni Manero, perché insomma, quell'anno nel 78 esce la febbre del sabato sera e scoppia questo fenomeno del travoltismo, che è anche un po' un anticipo del riflusso e del disimpegno, per cui non ci si esprime più nelle assemblee con la parola e verbosamente, ma ci si esprime andando a ballare a divertirsi e con il corpo in qualche modo. E sì, è un anticipo di riflusso, direi, quindi è l'anno dei due Toni.
Un'altra cosa che piace a De Aglio e anche a Ivan Carozzi, ma questo l'ho ritrovato non negli anni 60 secondo me, ma in uno dei tuoi libri su Borsellino, o Qualcuno visse due volte, sulla storia dei... Beh, insomma, gli piace scrivere la storia dentro la storia, oppure un libro dentro un libro. Qui ci sono alcune pagine proprio che hanno una carta, stampate con una carta di colore diverso, ne hai già fatto cenno, Enrico, ed è un capitolo a sé stante che riguarda appunto i sequestri di persona, no? Negli anni 70. Tu già dicevi che sono stati un fenomeno tipicamente italiano, mi pare, solo italiano, che ha fruttato una quantità di soldi mostruosa nelle casse della criminalizzata, nelle casse della criminalità organizzata. E io intanto vorrei chiedere a Ivan di raccontarci uno dei sequestri illustri di quegli anni, perché molti di noi lo ricorderanno, ma uno dei sequestrati fu Fabrizio De André con Dori Ghezzi.
Sì, ne vennero... Vennero sequestrati nel settembre del 79 a Lolgiata, in Sardegna, dove De André e Dori Ghezzi si erano ritirati per costruire un po' una loro Arcadia, un paradiso bucolico, e lì invece vanno a cozzare con una realtà dell'isola piuttosto dura. Vengono sequestrati e poi verranno, in settembre poi verranno liberati poco prima di Natale. E insomma e tenuti in condizioni molto dure, mangiando pane e formaggio per 3 mesi e mezzo sostanzialmente. E poi De André scriverà la famosa canzone Hotel Sopramonte.
Poi si dimostrò, come posso dire, sensibile alle ragioni dei sequestratori. E disse: essere poveri in un mondo circondato dalla ricchezza è una cosa che non piace a nessuno. E Dori Ghezzi disse di essere trattata bene perché uno dei sequestratori le disse: ti rispettiamo perché sei figlia di un operaio. Per cui c'era, insomma, sottobosco tanta roba, si muoveva negli anni 70, tanta classe, tanta cosa diversa. Una storia in più che riguarda, diciamo, cosa c'è dietro tutta questa roba qui, che sono i soldi, è una storia altrettanto incredibile di un uomo sconosciuto, un genio italiano, che diventa il più grande banchiere del mondo e si chiama Michele Sindona, fa un crack e quando è in difficoltà pensa bene di risolvere i suoi problemi organizzando il suo rapimento, esattamente come se fosse il rapimento di Aldo Moro. Per cui lui sparisce a New York ed è rapito da un gruppo che si chiama Gruppo Eversivo per una Giustizia Migliore, e ricompare dopo 55 giorni. Nel frattempo manda lettere, messaggi: i comunisti mi perseguitano, i comunisti vogliono che dicano, ma io tengo duro, eccetera eccetera. E poi si scoprirà che in questi 55 giorni lui era stato preso da New York, era stato trasportato dalla mafia in Sicilia perché doveva dare giustificazione dei soldi della mafia che lui aveva perduto, aveva fatto cacca, quindi non riusciva, e di lì aveva organizzato omicidi, cose, tutto quanto eccetera, con il beneplacito del nostro presidente del consiglio di allora, che si chiamava Andreotti. E dopodiché non era riuscito nel suo intento, quindi si era fatto ritrovare ferito, eccetera. Però questa idea che lui avesse copiato il sequestro Moro mi ha sempre dato da pensare, insomma, di come funzionavano le cose una volta.
Cosa ne ha fatto la criminalità di tutta quella montagna di soldi?
La criminalità ha fatto la più grande impresa italiana, che ha cambiato poi per sempre l'Italia medesima. Questa forse è una tesi un po' esagerata, perché tutti adesso ricordano l'Italia, però tutto sommato ha avuto degli inciampi, ha avuto delle cose, però è pur sempre una grande democrazia, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, eccetera eccetera. Però la criminalità organizzata, che tra l'altro è un fenomeno solo italiano, perché cioè non esiste, cioè in Francia non c'era la criminalità organizzata, né in Germania, ma però da noi sì. La criminalità organizzata prese questi soldi che aveva guadagnato, questi 500 miliardi, diciamo così, e li investì in un settore più redditizio ancora di quello dei sequestri di persone. E il settore che andava forte allora era il traffico di droga. E quindi comprò enormi partite di morfina dall'Asia, da Turchia, eccetera, le raffinò in Sicilia. Anche questa è una novità, perché prima non succedeva, e usando le vecchie reti del contrabbando, eccetera, le organizzò la spedizione, la diffusione dell'eroina in America del Nord, negli Stati Uniti. Questa fu l'industria principale dell'Italia poi degli anni 80 e anni 90, che furono anni, vedrete, peggio ancora di quelli che abbiamo descritto fino adesso, e con meno speranza ancora. E questa cosa qui durò fino alle grandi stragi degli anni 90, dopodiché finì la cosiddetta Prima Repubblica.
Aggiungo un paio di cose sul tema dell'eroina. Allora, in questo libro c'è un filo che torna ogni tanto anche su questo tema, che poi deflagrerà negli anni 80, Il punto di arrivo è la vicenda di l'apertura di San Patrignano nel 79. L'inizio invece è una storia che nel capitolo del 74, mi sembra, è una storia molto piccola e però interessante, è quella della ragazza del 3131, ovvero è la storia di una ragazza di Genova che insomma aveva cominciato ad avere, insomma, ad avere un rapporto con questa sostanza. E un bel giorno telefono a questa trasmissione radiofonica che era il 3131, c'era anche tre conduttori, c'era anche Gianni Boncompagni, e racconta la sua storia di dipendenza. Una ragazza aveva 17 anni. E questa è una vicenda completamente dimenticata, della quale però all'epoca si discusse moltissimo, perché nessuno sapeva esattamente che cosa fosse l'eroina, che tipo di problematiche riguardasse, quanto costava, in che cosa consisteva la dipendenza, quali erano gli ambienti in cui si consumava. E lei fece un lungo racconto in questa trasmissione e poi lei scappò di casa e venne paparazzata, per cui sui giornali ci fu un racconto della scomparsa di questa ragazza. Venne paparazzata prima a Roma da lontano col teleobiettivo, poi a Perugia, poi tornò di nuovo dai genitori a Genova, e questa vicenda, insomma, venne seguita dai giornali, dal 3131, ed è stato uno dei primi momenti di racconto pubblico dell'eroina in Italia. Poi questa ragazza poi farà una brutta fine, farà avanti e indietro le comunità fino a quando poi nell'89 a Genova morirà per overdose. E poi nel 79 invece raccontiamo insomma, l'inizio della saga di San Patrignano, e ci ha divertito affiancare Muccioli in due capitoletti vicini a Mario Merola. Questa cosa perché? Perché c'è un'imponenza fisica dei personaggi che li rende simili, al tempo stesso lontani, perché uno è a Napoli e l'altro in Emilia-Romagna, però al tempo stesso sono due figure di patriarchi, in qualche modo, e di uomini forti, esatto.
Enrico De Aglio è stato in gioventù un militante di lotta continua. In questo libro chiederò a Ivan di raccontarci la vicenda di Macondo, che voi spiegate. A te, Enrico, chiedo, Rostagno, che pezzo è stato di quella storia, Mauro Rostagno?
È la storia di lotta continua? Sì. È all'ala creativa, come si diceva allora. È un leader naturale, veniva da Trento, dalla famosa sociologia di Trento, era pieno di verve, pieno di belle idee, era un sociologo vero, nel senso che studiava la società, aveva una capacità enorme di entrare in rapporto con le persone e soprattutto con le loro paure, con le loro debolezze, con le loro cose. È stato un mio grande amico, e a un certo punto, poi quando Lotta Continua si dissolse, eccetera, si finì, lui se ne andò in India. Prima aprì un locale che si chiamava Macondo a Milano, che credo che molti ricordano, e che fu un bellissimo locale notturno, locale culturale, eccetera, che venne chiuso dalla polizia poi perché sosteneva che lì si ebbe un processo, che lì si fumava marijuana, eccetera. E poi dopo questo lui partì per l'India, fece un'esperienza con questo gruppo di arancioni. Milano è stata una città che ha dato moltissime fughe in India, ma proprio tanti, centinaia e centinaia di persone deluse, anche questo è da dire, insomma, il finale degli anni 70 non è solo il flusso, ma è proprio la voglia di lasciare questo posto, eccetera. E poi invece a un certo punto mi ricordo che me lo vidi ricomparire per caso in provincia di Trapani, dove animava una comunità di recupero per tossicodipendenti anti-Muccioli, nel senso che aveva un approccio, diciamo, terapeutico, e subito dopo me lo ritrovo morto, ammazzato dalla mafia. E questa è la storia di Mauro Rostagno, che quindi aveva, diciamo, mantenuto la sua voglia di andare a vedere come stavano le cose, di fare qualcosa per aiutare la gente. Era stato un ottimo giornalista lì a Trapani, perché oltre a curare le persone, eccetera, aveva preso tutti questi giovani tossicodipendenti e aveva praticamente avuto il permesso da una televisione privata lì di fare della cronaca locale. E allora questi ragazzi andavano in giro e dicevano: ma perché non accogliete la monnezza? Perché quello lì ci ha rubato su questo, eccetera, eccetera. E lui faceva degli editoriali e cominciò per primo a parlare di mafia, cosa che non si poteva fare, no? Seguiva con la telecamera i processi, eccetera, eccetera, fino a quando ruppe talmente l'anima a tutti quanti, ai mafiosi, in particolare a questo ragazzo giovane che voleva farsi le braccia e che si chiamava Matteo Messina Denaro, e i quali lo ammazzarono. La storia è semplice. E siccome lo ammazzarono, i carabinieri, la polizia e tutto quanto pensarono bene di dare la colpa ai suoi ex compagni di lotta continua di averlo ammazzato. E ci è voluto 45 anni, mi sembra, 3 processi, 4 processi, eccetera, eccetera. Alla fine Mauro Stagno è stato riconosciuto come un eroe italiano.
Aggiungo un paio di cose sul Macondo. Era in via Castelfidardo. Non so se qualcuno qui in sala c'è.
Alzi la mano, sospettavo.
Beh, allora, ce ne sarebbe. Allora sapete sicuramente più di me. Però insomma, tra le cose carine che ho ritrovato è che all'interno del Macondo venne organizzato una asta per la svendita del 68, per cui c'era questo spirito situazionista, creativo. Poi dei corsi sull'arte di arrangiarsi, fantastico. E poi c'era questo ristorantino macrobiotico che si chiamava Romantico Bijou. E poi era, insomma, è un posto, credo, molto interessante anche per il mix sociale e interclassista e anche interculturale, perché ci arrivavano, insomma, era frequentato tanto dal proletariato periferico quartoggiare quanto dai redattori di Vogue. Era tutta una strana mescola, pare pazzesca. Io tanti anni fa conobbi una frequentatrice del Macondo che mi parlò a lungo di quell'esperienza, di come l'aveva proprio registrata dentro, era rimasta impressa e credo irripetibile, e che è durata poco, qualche mese, perché poi li hanno messi, sì, sono andati a processo proprio pochi giorni prima del sequestro Moro, e Rossagna si è fatto qualche giorno di galera.
Poco. Sì, hanno trovato un giudice compensivo.
Sì, sì, esatto, però si è fatto 3-4 giorni di galera, però con gli spifferi e il bugliolo. Quindi alla vecchia proprio.
Ecco, poi a pagina 422 c'è un quadro che mi ha molto colpito. Non l'ho capita benissimo sta storia del quadro. È un quadro di un pittore greco che raffigura la fine di lotta continua. Però voi scrivete che questo quadro, il pittore si chiama Stelios Faitakis, che questo quadro ha due titoli: Fortunately, Absurdity is Lost e L'ultimo corteo di lotta continua. Allora, che quadro è? E poi naturalmente la domanda è anche come e quando è finita l'esperienza di lotta continua, perché viene raccontato sì. Nel libro. E che cosa c'entra questo pittore greco?
Questo l'ho scoperto anch'io, vagamente. Tra l'altro questo pittore greco è morto giovane, è venuto in Italia. Io ho visto questo quadro in una mostra a Torino non tanti anni fa. E fa vedere, è un bellissimo quadro, ma grande, è una specie di quadro alla Paolo Uccello, insomma, pieno di figure in movimento, eccetera, eccetera. E narra visualmente una scena che effettivamente è accaduta. E accadde nel 1975, e nel 1975 c'era un corteo di lotta continua a Roma, che chiedeva le solite cose, insomma, delle cose per il proletariato, eccetera, eccetera, a cui partecipò un gruppo di femministe, che invece dicevano non ce ne frega niente di tutte queste cose, vogliamo portare avanti i nostri temi, le nostre cose, e via di seguito. E il servizio d'ordine di lotta continua, all'epoca guidato da un famoso scrittore italiano, non trovò di meglio che massacrare di botte le ragazze, e la scena non so come mai sia stata colta da questo pittore greco, che ha fatto un quadro che è un quadro di enormi dimensioni, bellissimo tra l'altro, ed effettivamente questi sono stati i prodromi dello scioglimento dell'organizzazione di lotta continua, che in tutto è durata 6 anni, insomma, in sostanza 69-70, movimento eccetera eccetera. Nel 76 si scioglie, mentre si stava trasformando in un partito marxista-leninista con tutte le cose eccetera eccetera, crollò per fortuna, e quindi questa è la storia. Sì.
Perché finisce lotta continua?
Perché le donne dissero che non gliene fregava più niente del marxismo-leninismo e non volevano averci più niente a che fare, in particolare non ne avevano più niente a che fare dei maschi operai. I giovani, perché dicevano che noi eravamo borghesi, più giovani eravamo borghesi e volevamo soltanto trovare un posto da qualche parte, eccetera. Ci eravamo presentati alle elezioni e le avevamo perse, anche quello è importante. E quindi loro volevano fare la lotta armata, che gli sembrava una cosa più seria, infatti fondarono Prima Linea, che è una nutrita componente di lotta continua. E quindi insomma sparì con l'esperienza, che era stata un'esperienza decisamente importante, vivace, abbastanza unica, e noi la prendemmo tutti la presero un po' male, poi ripensandoci il moto perché si è sciolta, noi dicevamo così, due soli gruppi negli anni 70 hanno avuto il coraggio di sciogliersi: i Beatles e Lotta Continua. Però la storia è un po' più tragica.
Sì. Come dicevo prima, gli anni 70 sono passati alla storia con questa etichetta degli anni di piombo, no? Però sono stati gli anni delle conquiste dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei pazienti psichiatrici, penso alla legge Basaglia naturalmente. Perché il piombo, Enrico, ha prevalso? Poi lo chiedo naturalmente anche a Ivan. Ha prevalso nella memoria o comunque nella sloganistica, se preferisci.
La destra ha inaugurato le danze facendo colpi di Stato, stragi e colpi di Stato. La sinistra extraparlamentare, perché di questo sta parlando, delusa dall'inconcludenza e dal fatto che non riusciva a portare avanti i suoi obiettivi, eccetera, ha cominciato la lotta armata, ha deciso di cominciare la lotta armata. Le Brigate Rosse nascono all'inizio degli anni 70 e sono veramente pochi, e però col tempo insomma crescono, nel giro di 4-5 anni da piccolo gruppo diventano il più importante gruppo terroristico che l'Europa abbia mai conosciuto, insomma. Il rapimento Moro è ancora nella storia degli atti terroristici più importanti del mondo, insomma. E quindi questo è successo, le due cose sono andate di pari passo. Non so bene il senso della domanda, perché chi ha la colpa di più, chi ha cominciato?
No,
prima?
Ecco, perché a fronte di tante conquiste, di tanta ricchezza, anche di presenza delle persone, dei corpi,
c'era ricchezza, c'era quello, poi però a un certo punto, secondo me, io la situo a metà degli anni 70 più o meno, una svolta, e veramente le speranze finiscono. Io mi ricordo come il clima diciamo si fa pesante, l'economia non va più bene, non c'è più, non si trova lavoro, gli operai vengono licenziati, cassa integrazione, comincia tutta una crisi di questo genere, tutto è molto più, più pesante. La politica poi dimostra la sua corruzione, la Democrazia Cristiana, gli scandali e tutte queste cose qua, tutto messo insieme. Le stasi, perché io non so, non vorrei che si dimenticasse, l'Italia è l'unico paese che non solo ha avuto Piazza Fontana, ma poi ha avuto Brescia, ha avuto l'Italicus, ha avuto insomma, una continua, ogni settimana, ogni cosa c'è un... E poi c'è una svolta a destra anche, ricordiamocelo, dei governi che vararono leggi d'emergenza, che vararono la famosa legge reale sulle cose, che ridussero le libertà costituzionali. Tutto questo non lo dico per giustificare, eccetera, però il clima in cui nascono e crescono questa violenza di sinistra è questo qua. Ora, io ancora non riesco a capire come le Brigate Rosse siano riuscite a pensare anche solamente di tenersi un ostaggio così per 60 giorni e soprattutto è come se lo siano giocati male, perché avevano il mondo in mano. Cioè, Moro gli aveva detto tutto, avevano ricevuto il riconoscimento da tutti, perché l'hanno ucciso? Adesso, se qualcuno mi sa rispondere, io me lo chiedo da allora. Sì, erano scemi, questo non è possibile, sì. non erano aquile. Sì.
E qualcuno però, dice anche che di tutte le cose che gli ha detto Moro, molte non le hanno capite.
Non le hanno capite, non le hanno registrate o le hanno registrate, non le hanno filmate, ma anche questo non vi sembra strano? Tutta questa roba qui, hai un prigioniero così importante, no, non gli fai un filmino. Nanni Moretti aveva fatto un film con un Super 8, e c'è Bombo esattamente nello stesso tempo in cui le Brigate Rosse avevano morto, tutti avevano una telecamerina in mano, no? Si regalava per Natale ai bambini e loro non l'hanno fatto. Il magnetofono c'era, si facevano le compilation sul geloso, no? E quindi, e come mai le Brigate Rosse non l'avevano? Naturalmente ci sono tutte le ipotesi possibili, che loro invece ogni giorno che passava davano conto a chi di dovere, non so chi sia, che comunque il prigioniero aveva detto questo, che aveva detto quello, che aveva parlato di Gladio, che aveva parlato di Piazza Fontana, che aveva parlato di Sindona, che aveva parlato di tutti gli scandali, perché Moro ha parlato, cioè mettendo insieme poi tutto quello che è stato trovato e non trovato, manipolato, insomma, nel corso dei decenni, perché tanto è durata, viene fuori la più grande anatomia del potere italiano, la più grande biografia del potere italiano che dovrebbe essere studiata nelle scuole. Invece tutto questo è stato dimenticato. Quindi non lo so, io urta contro la logica tutto ciò. Che però che l'Italia sia diventato un paese illogico, beh, abbiamo le prove adesso. Insomma. Adesso io non so poi che fine fanno questi libri qui, eccetera, se verranno considerati o meno, però io non vedo da nessuna parte, diciamo, storie, cioè memoria consegnata, analizzata, eccetera, non ci sono in Italia su questo nostro periodo. A scuola ovviamente nessuno si sogna, ma anzi adesso poi con questo governo immagino che sarebbe vietatissimo. La televisione che ha dato in molte fasi, insomma, della storia d'Italia ha avuto una funzione, insomma, pedagogica, eccetera. Per esempio, io penso negli anni '80 uscì questa serie a puntate che parlava degli anni '70 e che era La notte della Repubblica, fatta da Sergio Zavoli, in cui, se la potete rivedere anche questa, in cui fa impressione vederla. C'era Mario Moretti lì in studio che parlava e diceva le sue ragioni, c'erano i generali golpisti, c'era tutto. Ecco. E quindi diciamo, siamo all'interno di un vacuum, di una cosa. E io spero che questi nostri libri servano a fare altre domande. Penso che abbiamo fatto comunque una cosa utile, ecco.
Avete ascoltato Enrico De Aglio e Ivan Carozzi che ci hanno raccontato il loro ultimo libro C'era una volta in Italia, gli anni 70, edizioni Feltrinelli.